Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La seconda memoria, la seconda festa in cui consideriamo gli angeli sotto l'aspetto della protezione, della provvidenza di Dio, della custodia. Affidiamo la nostra vita, ciascuno di noi, alla protezione di Dio e dei Suoi angeli. Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo 18:23. Un notabile lo interrogò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Gesù gli rispose: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua madre.» Costui disse: «Tutte queste cose le ho osservate fin dalla giovinezza.» Udito ciò, Gesù gli disse: una cosa ancora ti manca. Vendi tutto quello che hai, distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli, e vieni, seguimi.» Ma quello, udite queste parole, divenne assai triste, perché era molto ricco. Parola del Signore. Un episodio che troviamo anche in Marco e anche in Matteo. Secondo Luca, come vedete, la traduzione dice si tratta di un notabile, di un capo. Cosa questo significhi? Non ho consultato testi, è anche possibile che significhi membro del Sinedrio, però forse si usa capo anche per altre designazioni, per esempio capo della sinagoga. Tuttavia qui non è scritto capo della sinagoga. Ecco, vediamo insieme questo primo tratto dell'episodio a cui segue una considerazione di Gesù.
La domanda è sulla vita eterna, quindi complessiva, diciamo, sulla sorte, com'è che si fa ad arrivare lì. Allora mi chiedevo cosa significava la richiesta di Gesù. E certamente il primo rinvio è i comandamenti, e il secondo, quando dice ancora una cosa ti manca, sembrerebbe manca, dice che manca, quindi è qualcosa di necessario, ed è questo vendere per seguire, vendere, distribuire e seguire. E, però appunto anche in tempi passati ci siamo chiesti queste richieste se sono per tutti o se sono dei casi particolari. Mi sembra che in questo caso appunto a te una cosa manca, cioè che sia una richiesta della sequela, della vendita, dello spogliarsi dei beni e della sequela, sia una risposta per lui. Questo è necessario, è la sua strada, e lui la chiusura con questo perilipos, dice perilipos, è una tristezza, appunto è evidente che si viene sempre in mente Zaccheo, perché scese con gioia, però mi pare che lui comprenda che è un passaggio della sua vita, e non ha la forza, non riesce, o comunque in questo momento, come viene fotografato in questo episodio, perché diventa triste, se non perché capisce che non c'è qualcosa della sua percezione interiore, sente che non, che dovrebbe fare quel passo e non riesce.
Questo pensiero, che può darsi che sia completamente scentrato, ma qua oso esporlo lo stesso, mi deriva dai versetti che seguiranno e che vedremo domani, della risposta di Gesù quando vede il notabile triste, i versetti 24 e seguenti. E cioè, mi aveva colpito il fatto che dei comandamenti che sono necessari per la vita eterna, l'obbedienza ai comandamenti, Gesù pone solamente dei comandamenti verso il prossimo, non parte dal primo, non avrai altro Dio, eccetera. Allora mi sono detta che, seguendo in un certo modo quello che ha appena detto Paolo, che questa persona, come tanti, ahimè, non obbedisse al comandamento primo, e che quindi questo discorso si collega a quanto Gesù pochi capitoli fa aveva detto: non si può servire Dio e la ricchezza, che il problema ci fosse rispetto proprio alla ricchezza. E ecco perché mi pare che si potrebbe così spiegare perché a lui Gesù dice: una cosa ti manca, perché sta, come dire, servendo la ricchezza, ed è per questo che al Signore gli dice ciò. E questo sarebbe confermato dal fatto che dica quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio.
I versetti finali del brano mi sembra che richiamino anche ciò che Luca ha già detto al capitolo 12, ai versetti 33-34. Vendete ciò che possedete, datelo in elemosina, fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma, perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Cioè, questo dov'è il vostro tesoro, sarà anche il vostro cuore, mi sembra un po' legato a questo di oggi, perché l'atteggiamento del notabile pare proprio questo, è disposto a seguirlo, però il suo cuore è ancora parecchio legato alle cose che ha, alle cose che possiede, alle cose sue, e quindi non è del tutto libero di seguire il Signore. Nel brano di Marco, equivalente a questo, richiama questo, dice: Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò. Qui non lo dice, qui dice solo vieni, seguimi, però in quel vieni, seguimi, chiaramente c'è tutto quello che c'è, tutto lo sguardo di Gesù.
Ma la distribuzione, questo distribuiscilo, forse è la difficoltà è nel condividere con i poveri ciò che si possiede, e quindi farsi poveri in quel senso.
Il versetto di domani dice, quanto il primo versetto, nel versetto 24, quanto difficilmente quelli che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio, e quindi riprende l'ultimo versetto di sabato, chi non accoglie il regno come un bambino non entrerà in esso, quindi entrare nel regno, avere la vita. Io avevo visto tutto legato in quel versetto 14, chiunque si esalta sarà umiliato, chi si umilia sarà esaltato. E questo del vendere tutto, darlo ai poveri, seguirlo, spiega cosa vuol dire chi si umilia, cioè non è solo un sentimento, non è solo un sentimento, è questa spogliazione. E oggi si capisce anche cosa vuol dire sarà esaltato, segui me in questa sequela, nella comunione con Lui, appunto dopo aver venduto tutto e averlo dato ai poveri, in questa comunione con lui si partecipa al regno, si ha la vita, c'è questa esaltazione. A me sembrava che la punta fosse in questo segui me, cioè scritto anche in posizione enfatica, e nella sequela con lui, che abbiamo già la pienezza di vita, la partecipazione al regno e abbiamo anche la gioia.
Io volevo solo ricordare che giusto ieri il Papa diceva ai religiosi che appunto il problema della povertà è quello che caratterizza in qualche modo, è quello che fa la fedeltà o meno al Signore, ma a un certo punto ha fatto un passaggio in cui diceva: ma la povertà è qualcosa di profondo, no? di intimo, ma di profondo. E allora mi è tornato in mente appunto davanti a questo brano, perché anche a me è richiamato quello che diceva la Barbara prima, cioè quando Gesù contrappone, no, il servizio a Dio, il servizio a Mammona. E anche Padre Davide, quel giorno che appunto c'era questo brano, lui diceva: è un problema appunto di cuore, un problema profondo, cioè tu o servi con tutto il cuore Dio o c'è sempre il rischio appunto di deviare un po' e di mettersi a servizio di qualcuno che non è Dio e quindi di Mammona. E quindi a un certo punto ci può essere una divisione delle strade, della divisione del cuore che si mette a servire qualcun altro se ha tutte queste ricchezze che si in qualche modo ti possono catturare il cuore e a un certo punto non servi e non segui più il Signore.
Mi sembra che questo brano, quello di oggi, cioè non c'è una ricetta che vada bene per tutti. Voglio dire che se tu arrivi a un certo punto devi andare un po' più in là, e se vai un po' più là devi andare ancora un po' più in là. Secondo me vuol dire questo.
A me è piaciuta molto l'interpretazione che è andato all'inizio, cioè, se l'ho capita bene, quasi una sfida di Gesù, anche perché c'è all'inizio sembra una presa di distanza: perché mi dici buono? Uno solo è buono se non solo Dio. Tu hai già i comandamenti, però non cita il primo. E quindi la risposta è come non cita il primo, non cita i primi, insomma. E quindi è come, forse come diceva anche adesso Stelvio, partire dai comandamenti, sì, diciamo, verso il prossimo, ma anche quelli più, forse, che si possono anche fare, insomma, quelli più generali, è come se alla fine Gesù dicesse: ma col primo comandamento come sei messo? Nel senso, il primo comandamento interpretato come: amerai il Signore tuo Dio con tutta l'anima, con tutte le forze, anche con tutta la tua vita, intesa anche la tua vita come con tutti i tuoi averi, cioè è l'interpretazione e la via di Gesù rispetto al primo comandamento è molto radicale, cioè non puoi servire Dio e Mammona.
Non vorrei confondere ancora di più il problema che non ho risolto. Farei questa osservazione poi, prima di chiudere. E anzitutto Gesù gli dice di osservare i comandamenti e così si ha la vita eterna. Poteva finire qui il discorso, il che significa che osservando i comandamenti si ha la vita eterna. E questo è confermato da altri testi. Non introdurrei per adesso il problema del commento di Gesù. Astrarrei un attimo da ciò che segue. Però io rimango dell'idea che qui, in questo testo, chi osserva i comandamenti ha la vita eterna. E non può essere diverso. Come potrebbe essere diversamente? Non si dice chi non crede in Gesù non ha la vita eterna. Chi fa i comandamenti, addirittura Gesù rifiuta di essere chiamato buono, intendendo che bisogna ubbidire a Dio. E siccome appunto l'altro, il notabile, insiste. Gesù gli dice: ti manca una cosa sola? Io la interpreterei così. Se vuoi essere, come dice Matteo, se vuoi essere perfetto, se vuoi osservare i comandamenti in modo più perfetto, questo Luca l'ha dimostrato, come avete citato voi i testi precedenti, cioè che il primo e il secondo comandamento hanno a che fare col problema delle ricchezze. Se vuoi osservare i comandamenti in modo più perfetto, vendi tutto. Teniamo conto che Gesù non ha chiesto ad altri di vendere tutto. E anche quando ha discusso il problema delle ricchezze, non coi discepoli solo, non ha parlato di vendere tutto. Ha detto che chi ha ricchezze deve usarle per gli altri. Qui è una richiesta che Gesù fa, in questo caso gliela ha detto, vendere tutto, darlo ai poveri, quindi diventare povero e andare dietro Gesù. Questo è quello che, se vuoi osservare i comandamenti, io li intenderei così, se vuoi osservare i comandamenti di Dio in un modo più perfetto, fino a un limite, come diceva Stelvio, più avanti, ma si tratta sempre dell'osservanza dei comandamenti. Gesù non ha introdotto, segui la mia via, dice. Certo, Gesù gli propone, vieni dietro a me, fai come me. Per far così, vendi tutto, Gesù non ha possedimenti, e vieni dietro a me. E allora si introduce il problema che verrà discusso, cioè che lui voleva far questo, voleva qualcosa di più, voleva una via, diciamo, nel compiacimento di Dio, dei suoi comandamenti, più perfetta, ma è stato trattenuto. Non si dice che è andato all'inferno, attenzione, togliamo queste idee. È stato trattenuto dal far questo, perché, come avete ricordato anche voi, perché il cuore può legarsi molto facilmente a chi ha molti beni. È più difficile seguire una proposta del genere. Però teniamo conto che è uno che voleva farlo, cioè uno che voleva una via più perfetta per piacere a Dio. Io lo sentirei così per adesso. Poi c'è il commento di Gesù, naturalmente, che stupisce anche i discepoli, ma questo lo vedremo. E quindi in questo senso, forse semplifico un po', ma in questo senso lo vedrei molto vicino all'espressione che troviamo in Matteo. Qui dice se ti manca una cosa sola, in Matteo dice se vuoi essere perfetto. Così si ottiene la vita eterna, osservando i comandamenti, ma se tu vuoi essere perfetto, osservarli, fai come faccio io. Gesù si propone come colui che, seguendo lui, si ha una via più perfetta per piacere a Dio. Mi sembra che sia una... Si può forse pensare che non a tutti Gesù chiede questo. Le considerazioni che seguono riguardano probabilmente questo problema, cioè che è più difficile, molto più difficile, ecco, chi ha molti beni, arrivare alla perfezione, cioè come l'intende Gesù qui.